Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragata un'intera casa editrice, due persone, due filosofi, traduttori, Maura Gancitano, Ladies First, e Andrea Colamedici. Buongiorno.
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 Allora, che ci fa Tlon.it su un'isola deserta? Cosa ci farebbe Tlon.it su un'isola deserta?
Beh, intanto è un pianeta, perché Tlon viene da un racconto di Borges, che è Tlon et Bar Orbis Tertius, che è un racconto particolarmente illuminante, scritto nel 1940, ma che in realtà racconta proprio il mondo in cui viviamo, in cui il vero si sta sparendo e a volte, come dire, sono più credibili le cose che invece sono false. E Tlon è il nostro, è in qualche modo un progetto filosofico che noi alimentiamo insieme a tante altre persone che ormai ne fanno parte e che ha lo scopo di, come dire, accompagnare nel dibattito le persone, far rendere accessibile il dibattito e la comprensione di sé e del mondo. Quindi in qualche modo mettiamo insieme la fioritura personale e poi l'impegno sociale e la riflessione sui tempi che stiamo vivendo.
Andrea Colamedici, come è nato e quando è nato il progetto di Tlon?
È nato 6-7 anni fa. E tra l'altro adesso mi viene in mente che tutte le volte in cui diciamo isola deserta, noi ci riferiamo al fatto che non ci siano gli umani, però in realtà non è mai deserta l'isola. E allo stesso modo Tlon era già nato un po' prima, perché avevamo fatto degli esperimenti di traduzione, editoriali, eccetera. È nato dal bisogno di entrare in relazione con persone che ci piacessero, con persone che appunto facevano altri, come dire, non riuscivamo a raggiungere, quindi abbiamo detto: ma pubblichiamole, portiamole qui, portiamole in Italia, ascoltiamoli. Ed è stato bello, perché poi alla fine ha cominciato a costruirsi prima una casa editrice, da lì è nato un centro culturale, una libreria, teatro, e poi è nato tutto il resto del progetto.
Andrea Colamedici e Maura Gancitano, vi ho definito, arrivati qui, filosofi. Dove avete studiato e perché avete scelto filosofia?
Io ho studiato al San Raffaele, adesso faccio parte dell'associazione alumni, quindi collaboro con altre persone laureate al San Raffaele, che tra l'altro laureate in medicina e psicologia, quindi in qualche modo anche con quell'attività porto avanti questa idea di transdisciplinarietà, insomma, che è una cosa in cui credo tantissimo. E poi ho studiato, insomma, sono passata per altri studi, quindi mi sono interessata anche di altro. Invece Andrea?
E invece io alla Sapienza. Studio dalla Sapienza Villa Mirafiori, che è, come dire, storica, e in realtà è uno dei pochi posti in cui si poteva ancora fare filosofia nel senso proprio peripatetico, perché c'era questa villa con alberi, panchine a dismisura. La filosofia, io ho fatto proprio filosofia delle panchine prima di tutto, e quindi c'era questa relazione sana, per quel che mi riguarda, tra questo studio in aula bunker, quindi nel sottoscala a fare Nietzsche con Giacomo, eravamo in sette, lui diceva: perché siete così tanti? Cosa ho sbagliato? E poi c'era questa relazione invece con l'esterno, con un altro modo di fare filosofia, e per me è sempre stato molto importante proprio questo aspetto di relazione tra questi due mondi, perché poi ho fatto un anno disperatissimo a lettere, in cui poi scappai, non feci neanche un esame, e invece poi sono riuscito a riaccorpare tutto quanto negli anni successivi di filosofia, che sono stati belli, cioè, non, li ricordo con una strana nostalgia, perché la filosofia non è che abbia mai fatto fino in fondo filosofia nel senso proprio di pratica filosofica, si è fatta tanta storia della filosofia, però c'era una sorta di dispiacere nell'essere tutti quanti, o almeno quel gruppo lì, accomunati da una sorta di dolce tristezza nei confronti del sapere. Si ci sentiva tutti quanti un po' superiori rispetto al resto del mondo, però erano tutti estremamente consapevoli di essere il novero dei peggiori. E questa, come dire, corrispondenza bionivoca tra le due istanze in cui una inficiava sull'altra e ti faceva diventare un po' da una parte saccente, e questo mi è rimasto, e dall'altra però anche stranamente umile.
Ma ora che citano, riprendo una cosa che ha detto Andrea Colamedici, appunto si fa molta storia della filosofia ma non pratica della filosofia, quanto la differenza e la distanza tra prassi e teoria ha portato a quella cosa che ci fa dire tutti o ci fa pensare tutti che le donne hanno un'intelligenza pratica e gli uomini hanno un'intelligenza teorica.
Si tratta di pregiudizi che purtroppo si trovano in tutte le discipline, si trovano anche in medicina. Mi è capitato di parlare con Shalom Molem, che è un grandissimo genetista canadese, che racconta di come in realtà questi pregiudizi siano propri anche della ricerca medica. È molto difficile scardinare questi pregiudizi, perché in realtà ci sono donne che studiano in qualunque settore, in qualunque disciplina, qualunque facoltà, eppure poi si scontrano costantemente anche con questi pregiudizi introiettati, cioè pensano di non potersene occupare. Anche per quanto riguarda la filosofia, ci sono tantissime donne che la studiano, che la praticano, però c'è sempre il pregiudizio che in quanto donne in qualche modo si sia meno autorevoli, e questo è molto forte. Io dico sempre che ci sono delle persone, delle donne che studiano filosofia, che praticano filosofia in Italia, che sono molto più brave di me e che però in qualche modo sono chiuse nel pregiudizio introiettato di non essere ancora pronte per poter fare divulgazione, per poter parlare, e questo crea ovviamente un circolo vizioso per cui non vengono invitate ai convegni, però pensano che effettivamente sia giusto che non vengano invitate perché sono ancora troppo giovani, non sono abbastanza autorevoli, non hanno fatto abbastanza, e che è la ragione per cui invece io credo che definirmi filosofa sia anche un fatto politico, nel senso che se avessi dovuto aspettare la definizione da parte di qualcuno non sarebbe mai arrivata, e invece credo che, come dire, questa definizione, il valore politico di questa definizione possa aprire la strada, come in qualche caso vedo, ma non solo dal punto di vista della filosofia, ma da parte di divulgatrici di antropologia, di temi molto diversi. Insomma, quello che mi piace è proprio dare la sensazione a tante donne che studiano, che hanno degli argomenti, che vogliono fare ricerca, che hanno una passione per lo studio, che possono parlarne, che non devono aspettare l'approvazione esterna, come invece molto spesso accade. Questo è un freno che secondo me poi impoverisce il dibattito in generale, la divulgazione in tutti i settori, e purtroppo è un pregiudizio che è difficile non trovare.
Andrea Colamedici, prendo una parola utilizzata adesso da Maura Gancitano, cioè l'attività di divulgazione. Perché secondo lei in Italia non abbiamo ricercatori che si occupano anche di una ricerca divulgativa, cioè di proporre e di trovare metodi metaforici più che altro per raccontare una ricerca attiva?
Qualche ora fa ho rivisto per non so quale quell'esima volta una puntata di Mixer Cultura in cui c'era Bagnasco, De Crescenzo, Coletti e Severino, e in cui Bagnasco diceva: beh, adesso abbiamo questo intrattenitore della filosofia, quest'umorista della filosofia, e proprio lo umiliava pubblicamente. De Crescenzo, con un'eleganza straordinaria, se ne sbatteva ovviamente. Severino entra e gli dice: no, venga qui, si mette alla sede della regia. Lui dice: no, io non voglio stare qui. Poi alla fine non può far altro che sottostare, no, a quel posizionamento forzoso, perché è dovere di telecamere, eccetera eccetera. Nel frattempo c'era Coletti che lo prendeva a male parole, però si rimangiava delle offese che gli aveva fatto, e c'era questo teatrino assurdo che sicuramente è molto meglio di tantissime cose che accadono oggi in televisione, però per me è stato molto doloroso. Ogni volta quando bisogna farmi male mi guardo quel pezzo, perché vedevi quanto da una parte c'erano due persone che si stimavano tutto sommato, Severino e De Crescenzo. Severino fa anche complimenti a De Crescenzo, dice: no, io ho letto, e si vede che lei ama la filosofia, perché uno come Severino che gli frega? È tutto il resto che impazzisce, tutto il resto che non ha il coraggio di divulgare, perché divulgare significa mettere le mani nello sporco, mettere le mani nel casino. E allora lì bisogna avere veramente la forza di dire: caspita, ma tu vuoi ricordarti che cos'è la filosofia? Cioè, la filosofia si fa nell'agorà, si fa nella relazione. La filosofia è un'unione, diceva Giorgio Colli, tra mistica e politica. Se tu c'hai solo la mistica, te la stai a raccontare. Così come se hai soltanto la politica, è triste. E allora lì si tratta proprio di accettare la fatica, proprio l'inconveniente di essere nati, per dirla con Cioran, e dire: beh, sei nato, allora non puoi che divulgare. E se vuoi divulgare, se vuoi fare filosofia, devi accettare che Eraclito era addolorato, odiava gli umani, eppure scriveva per loro, che Pitagora e pitagorici si sono presi la Magna Grecia, botte di politica, che Platone, lo sappiamo che ha fatto Platone con le sue navigazioni. Cioè, l'idea di fondo qual è? È che in Italia c'è un sistema di protezione della mediocrità che impedisce molto spesso a chi potrebbe avere l'energia e la voglia di divulgare di uscire fuori da quegli steccati, perché tutto si fonda sulla Schadenfreude, quindi sul desiderio di veder fallire gli altri. E su questa, chi era che lo diceva? Ferrara, che raccontava che nella politica tutto si basa sulla ricattabilità dell'altro. Ecco, nella divulgazione culturale è lo stesso meccanismo. Io non faccio una figuraccia nell'espormi, però non la devi fare neanche tu. E in questo modo non si crea egemonia culturale. E quindi siamo tutti messi male.
Mauro Gancitano, quanto i social network e l'utilizzo che ne fa Tlon.it servono esattamente a questa cosa di cui parlava Andrea Colamedici? Servono per diffondere, con il coraggio di diffondere, prendendosi anche, diciamo, delle risposte non sempre urbane?
Abbiamo partecipato purtroppo solo online a un convegno della Columbia qualche mese fa, proprio sulla disseminazione, come si dice divulgazione in inglese, dei classical studies. E questa idea di disseminazione mi piace molto proprio l'idea di dissemination, perché effettivamente fare divulgazione è in qualche modo una dispersione di contenuti che di solito sono concentrati e sono densi in libri che non possono trovare spazio sui social. Questo noi lo sottolineiamo sempre, cioè noi non possiamo raccontare neanche tutto quello che noi scriviamo nei nostri libri, figuriamoci se sui social possiamo raccontare tutto Giorgio Colli. Non c'è questa possibilità, però quello che ci interessa è stimolare alla lettura. Quindi a me interessa che delle persone che non leggevano da 20 anni comprino Vita Attiva e inizino a leggerlo e si rendano conto, e magari ci mettono dei mesi e lo sottolineano, fanno delle riflessioni, si fanno delle domande che pensavano di non potersi fare, di non essere abbastanza intelligente, abbastanza colti per farsi. Quindi effettivamente fare comunicazione culturale, fare divulgazione, è scontrarsi col dolore di non poter dire tutto quello che avresti voglia di dire, perché poi anche la nostra dimensione naturale è la dimensione del laboratorio di 8 ore, quindi in realtà i post sono uno sforzo anche per noi, i video brevi, perché avremmo voglia di stare su ogni frase illimitatamente, però è qualcosa che è utile, perché effettivamente, appunto, come diceva prima Andrea, io ho proprio questa sensazione, cioè quando vado sui social vedo proprio le fallacie, cioè vedo proprio gli errori di ragionamento, vedo quanti principi democratici non esistono, cioè quanto sia disordinato e caotico il discorso che si fa. E questo però mi fa venire voglia in qualche modo di passare degli strumenti, quindi proprio di dire: ma cominciamo a mettere un po' in ordine. E quindi ti do questo strumento, non posso, cioè non mi interessa dirti qua hai sbagliato, qui stai sbagliando, allora arrivo e ti metto a posto, come dire, la struttura mentale, però mi interessa passare degli strumenti che possano aiutare le persone a fare attenzione, a rendersi conto delle fallacie, che è la ragione per cui noi evitiamo sempre di dire, di polarizzare le posizioni, di dire cosa bisogna pensare su un certo argomento, perché effettivamente hai potere a quel punto, hai un'influenza che però a noi non interessa avere. Cioè non mi interessa che le persone la pensino come noi, mi interessa che le persone si facciano delle domande e vadano a approfondire, a verificare le informazioni e capiscano come, in qualche modo, qual è la cartografia di un fenomeno. E effettivamente quello che ci succede più spesso, che a me piace tantissimo, è che quando ci arrivano i complimenti, ci accade spessissimo che le persone ci dicano: non sono sempre d'accordo con voi, però perché questo significa che non è possibile essere sempre d'accordo con noi. Mi fa molta paura quando invece qualcuno è sempre d'accordo con il proprio idolo, con l'autorità che segue, perché a quel punto sta facendo idolatria, ed è la cosa peggiore che si possa fare in generale se si vuole comprendere la realtà. Quindi quello che ci interessa è, in qualche modo, appunto, è disseminare degli strumenti, portarli nel dibattito pubblico con la consapevolezza che non possono essere, come dire, i nostri podcast non possono essere paragonabili a una lezione universitaria sullo stesso tema, proprio perché si rivolgono a delle persone che magari hanno anche sentito parlare di quelle cose, ma magari no. Ci interessa proprio che, in qualche modo, tutti quei contenuti che di solito rimangono molto chiusi in alcuni ambienti anche molto piccoli, in realtà siano messi a disposizione delle persone, e questo comporta anche uno sforzo da parte delle persone. Quindi significa anche che se ci segui, se leggi i nostri libri e quello che diciamo, non puoi scrollare, basta, ti viene chiesto di fermarti e fare un po' più di attenzione.
Siamo qui sull'Isola Deserta questa domenica mattina con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori, animatori di Tlon.it. Il loro ultimo libro, pubblicato da HarperCollins, si intitola Prendila con filosofia. Signori, devo chiedervi però a questo punto che libro avete portato per noi sull'Isola Deserta, anche uno a ciascuno.
Io ho portato Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff. È un libro mondo, è un libro pazzesco, pubblicato da Neri Pozza, prima era stata pubblicata dalla casa editrice L'Ottava di Battiato. È un libro a cui sono molto legato perché costringe chi lo legge a una serie di prove iniziatiche di capitolo in capitolo. E quindi ti dici, ok, sei arrivato fino a qui, allora puoi fare anche questo, allora puoi fare anche quest'altro. E mentre lo leggi non capisci, che è una delle sensazioni più belle della lettura, no? Quando tu leggi e vai avanti e dici, io so... però aspetta, non è che leggi e sai che poi capirai, no, sai che neanche dopo capirai, ma che quel non capire è funzionale ad un altro capire che dopo scatterà. Cioè è come se ti predisponesse... Questa è la grattata del gatto, è il suo farsi le unghie, e in un certo senso è proprio quello di cui stiamo parlando. Cioè, quella roba lì ti aiuta a farti le unghie. Tu devi sviluppare il senso di impotenza del lettore per abbassare le pretese e l'importanza personale, affinché poi nelle vere sfide tu possa essere abbastanza nudo da poter attingere a certi stati di coscienza. E quindi ci sono dei capitoli all'inizio complessissimi, sono dei muri che non si possono capire. Per quello che mi riguarda è bene non capirli, in maniera tale che tu continui la lettura solo se ti va e solo se sei disposto a dire ok, adesso io e te giochiamo insieme, io accetto il gioco, tu conduci e io ti seguo. A quel punto il resto del libro è pazzesco, perché in un'isola deserta poi ti appaiono appunto questi marziani che considerano gli umani dei lumaconi e che guardano il nostro disperato tentativo di non accorgersi che si muore, che per me è quello che è più salvifico in un'isola deserta. Appunto prima è stato detto dell'isola deserta, io non faccio altro che confrontare, da quando è stata nominata isola deserta, l'isola deserta intesa come vegetazione rigogliosa e folta, con l'isola deserta intesa come isola solo sabbia. E quindi continuo a dire, caspita, ma quanto è ricca l'isola deserta, no? Una banalità, mi rendo conto, disarmante, però non ci ho mai pensato. E quindi ora mi accorgo che l'isola non è deserta, l'isola è già un libro. È come Borges quando dice unire i puntini del volto, cioè unire i puntini proprio di ciò che tu hai messo nel mondo, e guardandoli poi alla fine dall'alto della tua vita ti accorgerai di aver disegnato il tuo volto. Forse l'isola deserta è già il libro, forse si tratta di riuscire... E ecco, Racconti di Belzebù secondo me lo descrive bene, questo senso di, come dire, come si chiamava, che si faceva a scuola anche quando tu facevi le prospettive e imparavi a guardare le cose da modi diversi, un po' come un'antilogia sofistica esistenziale.
Noi lo chiamavamo liceo scientifico di Scauri il piano inclinato. Maura Gancitano, dall'incomprensibilità rivendicata come Mandelstam, come categoria critica, il suo libro?
Beh, il mio libro è apparentemente molto più pratico, molto più attivo, perché l'ho già citato, è Vita attiva di Hannah Arendt, La condizione umana, perché per me è un libro che io rileggo, che ho almeno in 4 edizioni diverse, in 2 lingue diverse, ma è un libro che rileggo molto spesso, perché secondo me è un libro che racchiude una quantità incredibile di intuizioni e che ha già dentro, tra l'altro, tante critiche che sono state mosse a Arendt nel corso del tempo, perché ti offre delle intuizioni proprio sul modo che noi abbiamo di stare al mondo e di stare insieme. E quindi è un libro che rileggo costantemente, che mi dà modo di capire tantissime cose che sono ancora estremamente attuali. Da lì secondo me sono partite delle riflessioni filosofiche poi nel corso dei ormai 70 anni successivi, che per me sono particolarmente interessanti. Quindi proprio la sua riflessione sull'aspetto attivo della vita, e che in qualche modo, come dire, non cancella l'aspetto contemplativo, quindi secondo me ti dà anche modo di trovare la tua giusta misura, di fare delle riflessioni su di te, ma anche sui tempi in cui viviamo, perché è un libro anche estremamente profetico, secondo me.
Ringraziamo intanto Andrea Colamedici e Maura Gancitano, perché né Gurdjieff né Hannah Arendt erano mai arrivati in 3 anni sull'isola deserta, quindi mi cominciavo a sentirne un pochino la mancanza, io come gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3. Musica, Maura Gancitano, che musica ha portato?
Penso Vasco Brondi, perché è anche lì una commissione tra musica, letteratura, tantissime influenze, come dire, che fanno sentire, quindi se dovessi scegliere una canzone sua in particolare, Stelle Marine.
Mi veglia di chi passa tutta la notte sulla 90, ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversa.
sogni d'oro d'argento di cemento armato. Il cielo è sempre più blu, blu metallizzato. Questa città tutto illuminato. E fuori dalla stazione danze tribali, esplosioni cartoline. Un bambino appena nato, le sue mani sembrano stelle marine. Sembrano stelle marine. Sembrano stelle marine. Ho sentito la tua voce in una conchiglia. L'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. L'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. L'acqua si impara dalla sete.
Andrea Colamedici?
Tropicana, sì, perché...
Ma che strano sogno di un vulcano in una città, gente che ballava sopra un'isola.
Sì, 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 senza dubbio quella, perché rappresenta queste due istanze, cioè da una parte c'è il proprio lo svago, lo svacco, però dall'altra stiamo parlando di un disastro nucleare, stiamo parlando di una consapevolezza, come dire, della devastazione dell'ecosistema, e questa disposizione a danzare sulla catastrofe, secondo me, è apocalittica nel senso proprio del disvelamento, quindi mi piace.
Cara catastrofe, sì. In qualche modo, sì, tra Brondi e Tropicana.
Ma che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è Tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è Tropicana, yeah. Brucia della notte la città.
Andrea Colamedici e Maura Gancitano sono una coppia nella vita, non hanno fatto solo una casa editrice, non hanno scritto solo libri insieme, avete due bambini, un gatto. Come si sta ad avere un progetto di vita che include sia la vita pratica che la vita contemplativa?
Beh, è la condizione che volevamo creare, quindi non è un caso, è proprio un, come dire, il nostro intento, che è quello che poi ci porta certo a dover lasciare fuori dalla porta a un certo punto tutti gli impegni ordinari, quindi le cose a cui pensare, però ci porta ad avere sempre accanto invece le riflessioni, quindi in qualche modo c'è un dialogo con le persone, ma poi c'è un dialogo costante tra di noi, e quindi fin dall'inizio non avremmo mai potuto immaginare, per quanto poi abbiamo interessi diversi, facciamo anche delle cose individualmente, però mai potuto immaginare una vita lavorativa, una vita di riflessione che non fosse un dialogo comune.
È il cantiere, secondo me, proprio l'Umarell, presente la figura dell'Umarell, quella che guarda il cantiere, ecco, essere l'uno il cantiere dell'altro, ma anche l'Umarell dell'altro, e quindi quello sguardo dell'Umarell è uno sguardo amorevole, ma è anche uno sguardo sempre un po', no? Che, come dire, io ne ho viste di cose. Essere disposti ad essere il cantiere dell'uno dell'altra, secondo me, è la chiave per, quantomeno per noi, per lavorare e vivere bene insieme, perché io te lo dico, nel senso, io sono devastato, no? Sono in costruzione, come te di Calvino, questa, ecco, la speranza è sempre quella di addormentarsi insieme e assistere al piano della città guardando il cielo stellato, però qui si rischia di diventare eccessivamente melensi.
Diciamo, noi litighiamo anche moltissimo, molto seriamente, su delle cose su cui siamo in disaccordo. Una volta, qualche mese fa, una persona ci ha visto durante la registrazione di un podcast litigare come se fosse la cosa più importante del mondo sulla figura del principe di Salina del Gattopardo.
Beh, Maura, tu dicevi che il principe
no, no, ma non entriamo, non riapriamo il discorso. Però diciamo che è una figura che è cara a entrambi, però ci sono degli aspetti, come visioni contrastanti. Quindi noi
io
discutiamo.
Col principe di Salina faccio festa fino in fondo, compreso Porto in Ballo, come dice Gurdjieff. Tu hai delle...
Io ho delle riserve, però, per quanto sia insieme a Orlando e Virginia Woolf il mio personaggio preferito della letteratura, e quindi... Però appunto, non ricominciamo la discussione, però discutiamo... Sì, è una... come dire, discutiamo molto seriamente di tutto, quindi anche questa è una disposizione, cioè non abbiamo sempre le stesse idee su tutto e ce lo diciamo perché questo è in qualche modo anche un motore di comprensione.
Signori, a questo punto vorrei che mi rispondeste insieme. Se doveste sedervi questa sera sull'isola deserta a vedere un film, quale sarebbe questo film? C'è anche il gatto sull'isola deserta. C'è un gatto con un campanellino sull'isola deserta.
Un film che metta d'accordo entrambi. Forse Cloud Atlas.
Dici?
Non mette d'accordo entrambi.
No, secondo me no. The Fountain? No. La montagna sacra? Quarto potere? No. Aguirre? Furore di Dio? No.
Forse la montagna sacra. Montagna sacra. Tradotti la montagna sacra.
No, uno un po' più tipo vacanze di Natale. No. La montagna sacra.
Questa è la fine della nostra avventura? No, niente affine. Venimmo alla ricerca del segreto dell'immortalità. Per essere dei. Ed eccoci qui. Mortali. Più umani che mai. Se non trovammo l'immortalità, almeno trovammo la realtà. Incominciammo in una favola, abbiamo trovato la vita, ma questa vita è realtà? No, è un film. Zoom indietro. Non siamo che immagini, sogni, fotografie. Non dobbiamo restare qui, prigionieri. Romperemo l'illusione. Questa è magia. La vita reale ci attende.
Gancitano e Andrea Colamedici, lasciamoli ritornare alle loro attività filosofiche, alle loro pratiche filosofiche con Tlon.it. Ricordiamo che il loro ultimo libro si intitola Prendila con filosofia ed è pubblicato da Harper e Collins, e li ringraziamo.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Una buona giornata da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.